Eccoci nuovamente in diretta dopo le news, torniamo in Piazza San Francesco al complesso didattico. Giulio, Federica e Ilenia.
Cristiana?
Sì,
ciao,
prego.
Amici di Antena Radio S, siamo qui con Andrea Bernini e con il suo progetto Tata Box, giochiamo con il DNA. Caro Andrea, ce ne parli un po'?
Tata Box è la sequenza di DNA che fa partire la trascrizione di tutti i geni. E noi la nostra attività cerchiamo di spiegare il DNA a grandi e piccini, soprattutto piccini, perché gli facciamo vedere come è fatto il DNA, come è fatta la molecola del DNA, con un metodo semplice, usando le caramelle. Quindi gli facciamo montare caramelle colorate in modo che modellino, creino la doppia elica del DNA, che tutti ormai vedono in TV, anche nella pubblicità dello shampoo. Però noi cerchiamo di insegnare a tutti come è fatta dal punto di vista chimico e biologico questa molecola che è alla base della vita.
E noi siamo qui proprio con un bambino, Marco, che stava proprio giocando con le caramelle, che qui non si mangiano ma servono per creare il DNA. Intanto, sapevi, Marco, cos'era prima di venire qui il DNA?
No.
E ti è stato utile adesso per capirlo? Ti sei divertito oggi pomeriggio qua?
Sì. Mi sono molto divertito.
Ok, il bambino molto timido ma molto bravo, ci hanno detto che è stato davvero bravissimo a giocare. Appunto, l'affluenza mi sembra grande perché è uno degli stand con più bambini, insomma, con più persone attorno.
Sì, in genere siamo abbastanza gettonati, sarà per via delle caramelle forse più che per merito nostro. Però penso, molto è dovuto, credo, proprio al DNA. Il DNA ormai è un'icona dei nostri tempi ed è facilmente identificabile. Questo già di per sé attira gente, e più penso noi ci mettiamo il valore aggiunto e che cerchiamo di spiegargli in maniera un po' più scientifica come funziona. Spero che anche questo sia anche questo a interessare la gente, i bambini.
E allora grazie ad Andrea Bernini, voi state qua tutta la notte praticamente?
Noi praticamente sì. Perché prima arrivano i bambini delle elementari, poi delle medie, poi le superiori, poi gli universitari e praticamente andiamo avanti fino alle 9 alle 10 in genere.
Allora, buona nottata dei ricercatori anche a voi la linea, Cristiana.
Ecco, sì, riprendiamo la linea per girarla a Carolina e Azzurra che sono in Piazza del Campo per parlare di Europa. No, ma gliela facciamo?
Sì, Cristiana, eccoci qua.
Ce la facciamo, perfetto.
Sì, Cristiana, sì. Siamo riusciti a rapire il professor Luca Verzichelli per questo incontro sull'euroscetticismo, sull'Europa, un incontro al quale peraltro hanno partecipato moltissimi studenti molto giovani.
Sì, c'era una buona rappresentanza di un liceo economico sociale di Colle Valdelsa. Sono molto contento perché poi la notte dei ricercatori certamente è per la città e per i nostri studenti e per i colleghi, ma è anche per, diciamo, le future generazioni, quindi sono molto felice di aver avuto questi ospiti particolarmente graditi.
L'incontro di oggi si chiama Europeisti, Euroscettici e altre storie. Cosa può fare la ricerca per aiutare i cittadini a orientarsi? Io questa domanda la giro a lei.
Sì, cercherò di rispondere nei 10 secondi, naturalmente radiofonici. Innanzitutto abbiamo pensato di non parlare soltanto di dati, ma di spiegare come noi, come scienziati sociali, storici, possiamo trattare i dati anche per semplificarli e renderli, come dire, intellegibili per tutti. Il secondo motivo, e torno al discorso dei giovani, è come noi possiamo orientare i cittadini di domani capire un po' meglio, senza falsi miti, senza idee precostituite, scelte importanti. Pensiamo naturalmente all'euro, al ruolo del nostro paese in Europa, pensiamo al tema dell'immigrazione, su cui ci stanno facendo molte domande questi ragazzi. Insomma, l'idea è la scienza può aiutarci a farci un'idea migliore e a parlare di queste cose in maniera un po' più alta e senza le urla di certi politici e anche a volte, come dire, della semplificazione mediatica. Forse la scienza può dare una mano.
Guardando all'Università degli Studi di Siena, non so se è noto, si può cominciare a dirlo, però c'è un progetto in ambito europeo in partenza che dà soddisfazione per l'università e per chi fa ricerca in ambito sociale.
Assolutamente, intanto c'è sempre stato, anzi, colgo l'occasione, l'ho detto anche ai ragazzi, abbiamo passato un bel deserto in questi anni, perché non c'erano molti soldi, questo lo sappiamo, non c'era anche molta fiducia, ma c'erano i ricercatori che sono rimasti e hanno fatto un lavoro straordinario. Siamo un po' meno di 5 anni fa, ma facciamo ugualmente un lavoro egregio e c'è molto orgoglio, ma non ci siamo seduti sugli allori, abbiamo fatto un po' di progetti, abbiamo vinto alcuni progetti, ce ne sono 4 di grande rilevanza, ma altri stanno arrivando, ci sono risorse europee. Io penso che si sentirà parlare di UNISI nei prossimi anni in Europa.
Questa è la speranza, anche perché un incontro come quello di questo pomeriggio fa capire che quando parliamo di dei temi importanti di cui spesso si vocifera ma non si conosce, anche proprio partendo dalle giovani generazioni, quindi dai ragazzi del liceo, che poi si approcciano a qualsiasi facoltà universitaria però con una conoscenza diversa, non solo come studenti ma anche poi come cittadini, elettori e così via.
Sì, noi dobbiamo tenere in conto del loro futuro, della professionalità, ma dobbiamo tenere in conto anche appunto del fatto che questi nuovi cittadini sono da un lato quelli che avranno molta più incertezza, e si vede anche la xenofobia, l'insicurezza, però sono anche cittadini che sanno le lingue, sono i cittadini che saranno domani nuovi studenti Erasmus, quindi non possiamo e non dobbiamo e non vogliamo tornare indietro, quindi superare le incertezze, guardare ai dati per quello che ci dicono, a volte ci dicono delle cose che non ci piacciono, ma anche continuare ad andare avanti, perché noi siamo e dobbiamo rimanere essere europei e mandare i nostri figli in Europa.
Ricordo che all'incontro qua presso il bandierino in Piazza del Campo, insieme al professor Verzichelli, c'è anche il professor Pasquinucci, che porta avanti quello che è l'aspetto storico. Professore, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi.
Grazie a voi, venite in piazza stasera.
Passo la linea un attimo a Azzurra, Cristiana, perché ci ha trovato un altro ospite. Sì.
Grazie mille. In un incontro dedicato all'Europa sicuramente non poteva mancare l'intervento e la presenza del Centro Informazione Europe Direct dell'Università di Siena, che come sempre si pone come punto di contatto tra l'Europa e i cittadini, e ovviamente non poteva mancare. E abbiamo qui rappresentanza soprattutto di questo centro, Monica Maspi.
Buonasera a tutti, sono qui in rappresentanza del Centro di Informazione Europe Direct, che fa parte di un progetto finanziato dalla Commissione Europea e che serve ad avvicinare l'Europa ai cittadini, serve a far conoscere e diffondere le opportunità che ci sono a tutti i livelli, di studio per i nostri studenti, di lavoro, ma opportunità e conoscenze che riguardano i diritti di tutti i cittadini. Dobbiamo essere consapevoli che la maggior parte dei benefici che abbiamo, per esempio sulla telefonia, la diminuzione delle tariffe e così, vengono dall'Europa, grazie al lavoro dei nostri parlamentari in Europa, che possiamo ottenere dei vantaggi a livello anche di viaggio, per esempio la possibilità di viaggiare in Europa in maniera molto più facile rispetto al passato. Ecco, il nostro centro serve a questo. Durante l'anno organizziamo varie iniziative che sono rivolte non solo agli studenti dei nostri atenei, ma a tutti i cittadini di Siena, della provincia e anche della regione toscana. Quindi grazie a voi per averci dato ancora una volta l'opportunità di farci conoscere. Grazie.
Grazie Monica, ricordo che il Centro di Informazione Europe Direct si trova all'interno del Rettorato dell'Università di Siena, e noi adesso ridiamo la linea a Cristiana.
Sì, Cristiana, bene. Sei la linea, intanto qua c'è Ginevra Di Marco che fa le prove per il concerto di stasera, infatti. Quindi è tutto pronto.
Stavamo sentendo che si era iniziato a cantare.
Bene, la linea allo studio, torniamo fra poco.
E allora siamo in compagnia del prorettore Francesco Frati, che è passato a salutarci tra un incontro e l'altro. Devo dire che la manifestazione sta avvenendo molto bene.
Sì, sta avvenendo molto bene, siamo molto contenti. Devo dire che ormai l'organizzazione è rodata, abbiamo uno staff all'università di persone, tecnici, veramente di amici che lavorano con grande passione, ed ormai tutti gli aspetti anche tecnici di questa manifestazione vengono tutti alla perfezione. E poi viene bene perché c'è l'entusiasmo dei ricercatori, riesce la manifestazione perché perché i ricercatori li abbiamo estratti dai loro laboratori, dai loro studi, dalle loro biblioteche, li abbiamo portati qui a parlare con la gente e a raccontare alla gente perché fanno ricerca, qual è l'importanza del loro lavoro. Io credo che il successo della manifestazione si deve esclusivamente o primariamente all'entusiasmo, alla volontà dei ricercatori.
E questa serata permette anche, lo abbiamo detto anche in questi giorni in altre interviste, di capire che all'università non ci vanno solo gli studenti e studiano, ma si fa anche tanto altro, e appunto ricerche molto importanti come stasera dimostrano i vari stand che ci sono.
Esatto, la ricerca è una delle mission dell'università, una delle due mission, no? C'è la mission di didattica e poi c'è la missione di fare ricerca, di investigare il mondo che ci circonda, di migliorare la nostra conoscenza del mondo che ci circonda e della storia. E poi la ricerca serve per scoprire strumenti, protocolli, cure che possano migliorare la nostra vita. Ci sono questi due aspetti nella ricerca. Uno è l'aspetto di accrescimento culturale della nostra società e l'altro è quello di trovare cose che migliorano la nostra vita. Questi due aspetti insieme possono essere riassunti con una parola, sviluppo, e mi viene a questo punto da dire: non c'è sviluppo se non c'è ricerca.
E stasera però ci divertiamo anche.
Beh sì, stasera ci divertiamo anche perché abbiamo un progetto importante, il progetto Stazione Lunari, in Piazza del Campo. Ci sono degli artisti che hanno condiviso il nostro progetto e che hanno deciso di associare il loro nome appunto alla promozione delle attività di ricerca. Tutto sommato i ricercatori sono un po' come artisti, anche loro hanno bisogno di innovazione, hanno bisogno di creatività, hanno bisogno di inventiva. Però anche gli artisti sono come ricercatori, perché anche gli artisti ricercano, sperimentano, innovano e poi, come ricercatori, come stanno facendo i ricercatori stasera, anche gli artisti esibiscono i loro prodotti alla popolazione.
Grazie al prorettore Francesco Frati per essere stato con noi, buona serata.
E grazie a tutti quelli che ci fanno visita oggi, perché per noi sono molto importanti.
Grazie. Allora, vogliamo parlare, non so se dobbiamo restare, sì, forse c'è la pubblicità, poi torniamo per entrare nel mondo del gusto con il taste coaching di cui parlavamo prima, ma anche con un altro progetto, Giovanni.
Sì, ce ne sono tanti legati al gusto, poi dopo andremo a sentire anche il birrificio di San Quirico che in collaborazione con una ricercatrice dell'Università di Siena presenta la birra nutraceutica e poi, perché no, anche capire meglio cosa vuol dire le lingue del vino.
Bene, a fra poco. Adesso vi diciamo che la birra fa bene e va bevuta anche spesso. Dice: ma come? Ma non siete durante la notte dei ricercatori all'università? Che c'entra la birra? Ma come abbiamo detto prima, adesso facciamo l'angolo del gusto. Sì, non dell'unto.
No, del gusto, perché vogliamo parlare di questo progetto Birbone, Birbon, o che meglio, però è bello questo gioco di parole in chiave toscana, ovvero la birra nutraceutica, un progetto che appunto è tra protagonisti qua al Rettorato e ne vogliamo parlare in compagnia della professoressa Annalisa Santucci del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia. Già ve l'ho detto bene, è un successo.
E con questo già possiamo chiudere, no? Andiamo avanti. La birra nutraceutica, che cosa vuol dire?
La birra nutraceutica è quella che noi vorremmo allestire con il progetto Birbon. Il progetto Birbon, che è un progetto finanziato dalla Regione Toscana su fondi europei, un progetto proprio nell'ambito del bando della nutraceutica. Il nostro progetto, come dicevo, è finalizzato all'allestimento di una birra che sia arricchita in silicio, che è un minerale biodisponibile di cui la birra è comunque già ricchissima e del quale è già stata dimostrata una funzione benefica su molte funzioni organiche, in particolar modo, ma non solo, sulle funzioni osteoarticolari e anche su alcune funzioni cerebrali. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è di studiare il silicio non come elemento isolato, ma all'interno di un alimento, perché la birra può essere considerata un vero e proprio alimento, e quindi in quella che io sono convinta sia la giusta formulazione per la veicolazione del silicio nel nostro organismo, perché il silicio può essere assunto soltanto con l'alimentazione.
Ecco, sul nostro territorio ci sono già birrifici attivi in questo progetto, che quindi possiamo anche trovare il modo di berla questa birra?
Allora, la birra ancora non è, la birra diciamo nutraceutica arricchita in silicio ancora non è stata prodotta, ma tutte le birre sono molto ricche in silicio, quindi già le birre diciamo tradizionali sono un alimento che fa bene sicuramente per le ossa e per tante altre funzioni organiche. Noi la vogliamo anche in particolar modo arricchire. Le birre artigianali, è stato dimostrato, sono più ricche in silicio delle birre, diciamo, industriali, ed è per questo che l'attenzione è particolarmente rivolta a quei piccoli birrifici, appunto, artigianali, di cui anche il nostro territorio è ricco. Il bando al quale noi abbiamo risposto e dal quale abbiamo ottenuto i finanziamenti imponeva la presenza di una piccola media impresa, per cui noi abbiamo un partner industriale che è il birrificio artigianale San Quirico, con il quale stiamo cercando di allestire questa birra particolarmente ricca in silicio.
E quindi la consiglieremo?
La consiglieremo a tutti, anche perché nel nostro progetto c'è anche l'idea di fare una birra analcolica e quindi priva anche di alcol, e quindi teoricamente assumibile da chiunque.
Grazie, interessante progetto che seguiremo poi anche tornando su Voice Station, la trasmissione che dedichiamo al gusto, e in questo caso di gusto è il caso di parlare.
Sì, ne avevamo accennato prima di questa caccia al tesoro che è già in corso lungo le vie di Siena, si chiama Taste Catching, alla ricerca del gusto perduto. Ce ne parla Alessandro Pozzebon del Dipartimento di Ingegneria. Ciao Alessandro, benvenuto.
Salve a tutti. Sì, rapidamente, si tratta di un'iniziativa che nasce da un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Toscana nel corso del 2015, un progetto sul vecchio bando Green Food 2013-2014, che vede la collaborazione di dipartimenti del nostro Ateneo e degli Atenei di Firenze e Pisa. È un progetto fortemente multidisciplinare, coinvolge competenze molto diverse, che vanno dall'archeologia fino all'ingegneria dell'informazione e alla genetica, che vuole valorizzare le produzioni enogastronomiche di matrice storica, che molto spesso si tendono a confondere con quelle semplicemente tradizionali. Tradizionale è ben diverso da storico. Storico è qualcosa che affonda le radici nei secoli, quindi che viene coltivato sui nostri territori da secoli, ma anche millenni, fino ai tempi di epoca etrusca. E chiaramente riuscire a identificare quello che è veramente storico richiede un lavoro e un insieme di competenze importante e notevole. Quello che proponiamo noi con la nostra caccia al tesoro è far conoscere quelle che sono le competenze che servono per questo tipo di lavoro, che vanno da competenze di tipo storico-archeologico, competenze genetiche, botaniche, ma anche un po' diverse, competenze che affondano nel marketing e nell'ingegneria, perché quando si va a scoprire qualcosa, quel qualcosa va anche valorizzato e reso di valenza commerciale per far sì che non scompaia o che non rimanga semplicemente un qualcosa di museale. Quindi chi partecipa alla nostra iniziativa ci partecipa in maniera autonoma, quindi non è un qualcosa di guidato. Chiunque può venire entro le 6:30, 7, perché chiaramente poi diventa buio, i dipartimenti chiudono, e riceve una sorta di mappa del tesoro. Si sposta nei vari dipartimenti, ogni dipartimento trova un piccolo gioco da fare collegato alla disciplina. Se supera quel gioco, e chiaramente supera, riceve una sorta di gadget, e collezionandoli tutti alla fine del percorso ha accesso alla degustazione dei prodotti tipici che sono di interesse del progetto, che sono il vino, l'olio e lo zafferano.
Quindi insomma la scienza può andare decisamente d'accordo con il gusto, e poi ci accennavi anche prima di un ulteriore progetto che abbraccia un po' il tutto.
Sì, il progetto diciamo che è un qualcosa che va ben oltre il gioco. L'idea è proprio di riuscire a dare visibilità e anche una valenza economica a prodotti che altrimenti non l'avrebbero, perché sono meno redditizi da un punto di vista meramente economico, ma il valore che sta alle spalle, che è un valore di millenni di storia, cultura, è quello che sta dietro a opere d'arte. In realtà è poco differente, il paesaggio stesso è strettamente collegato a questo tema. Valorizzare una produzione non tipica ma antica vuol dire valorizzare tutto l'ambiente che ci sta intorno, che è qualcosa che andrebbe tutelato al pari di quadri, sculture e così via, e molto spesso non viene fatto semplicemente perché è qualcosa che non si conosce. un quadro lo conosciamo tutti, lo vediamo, è dentro un museo, magari una pianta di vite è qualcosa che abbiamo nell'orto e abbiamo sempre avuto, e per noi è qualcosa che può essere estirpata e cambiata, quando in realtà non è così, perché quello che abbiamo scoperto in anni di progetti è che magari si tratta di produzioni che sono nelle liste delle specie in via di estinzione o anche specie scomparse. Negli studi fatti negli ultimi anni abbiamo trovato, non io chiaramente, io sono un ingegnere, però i genetisti hanno trovato varietà autoctone di vite che non sono identificate perché non sono più coltivate da centinaia di anni, gli agronomi non sanno più che tipo di varietà siano, ma ancora ci sono e la loro importanza a livello storico è paragonabile a quella degli edifici della città.
Beh, certo, grazie allora ad Alessandro Piossobone per essere stato con noi, buona caccia al tesoro e buon lavoro.
Grazie a voi.
Bene, io direi di restituire la linea allo studio se Cristiano è d'accordo e poi dopo proveremo a parlare delle lingue del vino.
La lingua del vino, Giovanni.
Eh sì, affascinante anche trovare questa chiave interpretativa del nostro amato vino, perché non lo facciamo soltanto in quello che ci sta dentro la bottiglia, ma anche nell'etichetta che lo descrive, lo presenta, che può diventare anche un mezzo per diffondere una cultura. C'è chi a Siena la studia questa cosa e noi ne vogliamo parlare in compagnia di Giovanni Pala, che ci parla appunto del progetto Lingua del Vino in virtù della sua collaborazione con il Centro di Eccellenza dell'Università per Stranieri di Siena. Buonasera Giovanni, benvenuto.
Buonasera. Il progetto del che stiamo esponendo stasera è un progetto che va avanti da alcuni anni, portato avanti prevalentemente per merito del professor Vedovelli e del suo assistente, il dottor Simone Casini. È un progetto molto interessante che si propone di analizzare quello che viene definito da noi enogramma, ovvero il costitutivo esponenziale di etichetta e controetichetta, per analizzarne il valore comunicativo. Vediamo spesso in vini che sono anche magari molto vicini nelle serate del weekend universitario, come l'Est-Est-Est, nella controetichetta non viene ad esempio narrata non viene esposto un valore informativo riguardante il vino, non ci viene detto niente al di là della gradazione ideale al quale questo dovrebbe essere gustato. Viene narrata una storia che dovrebbe essere alle basi di questo vino, una storia alle basi della sua terra. Di conseguenza noi analizziamo vari enogrammi in maniera tale che si possa notare come questo vino sia un prodotto della terra e quindi si stia vendendo la cultura, si stia seducendo tramite questo enogramma e non si stia in realtà informando tanto quanto seducendo l'acquirente.
Quindi il vostro studio, me lo facevi vedere anche prima a microfoni spenti, si sofferma anche su ciò che riporta testualmente un'etichetta, perché come mi dicevi giustamente non ci si limita magari a dare delle informazioni tecniche sul nome del vino, la denominazione, il territorio di produzione, ma si possono anche raccontare dei pezzi di storia, dei pezzi di cultura del nostro paese a seconda del territorio da cui quel vino arriva.
Assolutamente, anzi queste informazioni che lei ha menzionato all'inizio della sua domanda sono delle informazioni legali che vengono per lo più trasmesse tramite l'etichetta, come per esempio il quantitativo di vino all'interno della bottiglia, la gradazione alcolica, la possibilità di riciclare la bottiglia. Nella controetichetta è raro trovare un'informazione veramente relativa al vino, e le volte che questa informazione viene trasmessa sono per lo più delle informazioni talmente tecniche che l'acquirente non è capace di interpretarle a meno che non sia un reale esperto. Di conseguenza anche questo è un modo di sedurre l'acquirente, in quanto tramite queste informazioni tecniche si dà un'impronta di qualità, un'impronta di serietà professionale all'acquirente, e quindi è un'azione di creazione della propria immagine in qualità di cantina.
Bene Giovanni, grazie, e Giovanni Pala lo ringraziamo per essere stato con noi con questo affascinante progetto della lingua del vino. Buon lavoro e bocca al lupo per i vostri progetti.
Grazie, grazie.
C'è il sound check in Piazza del Campo degli artisti che stasera si esibiranno per questo concerto. Carolina Sardelli.
Sì Cristiana, qua gli artisti sono praticamente schierati un po' sul palco, un po' no, e noi abbiamo intercettato uno dei protagonisti del grande concerto di questa sera. Siamo in compagnia di Andrea Appino, in realtà lo conosciamo per essere il frontman di un, tra l'altro dalle mie parti più che dalle parti di Siena, gli Zen Circus, e si presenta in realtà qua come solista integrato in quello che è il gruppo di Stazioni Lunari. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
Buonasera a tutti cari radioascoltatori.
Trovarti a Siena, arrivi qua con integrato in questo grande gruppo delle Stazioni Lunari.
Assolutamente, assolutamente, anche insomma sono tutti amici, quindi è più che naturale essere integrato. Integrazione è una parola molto importante in questi ultimi giorni e mi sento accettato da loro, mi vogliono bene.
Appino è accettato da Ginevra Di Marco, dagli ex CSI, è accettato da Max Gazzè. Andrea Appino, cosa riserva la sua carriera da solista? C'è stato un album uscito in realtà a maggio scorso, guardando all'inverno?
Guardando all'inverno si preannunciano tanti concerti e cominciamo a lavorare col nuovo degli Zen che uscirà fra un anno, preciso fra l'altro.
Tra l'altro, oltre ad essere cantautore e frontman degli Zen Circus, sei anche stato produttore di alcuni dei gruppi, uno soprattutto che sta facendo grande strada, come i Fask.
Esattamente, esattamente. Ho avuto questo dubbio onore di avere in strada. Noi abbiamo con gli Zen prodotto tre gruppi, i primi dischi. Noi produciamo solo primi dischi con la nostra piccola etichetta. Perché ci sentiamo che invecchiando tendenzialmente abbiamo bisogno di dare spazio alla musica giovane, così
poi invecchia e ha 30 anni praticamente.
Ma abbiamo cominciato presto, molto, talmente presto che ormai sono 18 anni, siamo in giro, quindi ho cominciato da 18.
Oggi la sera parliamo di ricerca, quanto conta la ricerca nella musica invece?
La ricerca nella musica conta tantissimo, ma io sono un fanatico del...